un uomo smarrito. Un vento s'alzava come un fiato pesante, a terra un berretto e una macchia di sangue. L'han portato via, ma si salverà, ma si salverà. L'hai portato a casa, non si muoverà, non si muoverà. Ora il vicolo è vuoto, è solo una vecchia, sgrana il rosario e un poco sonnecchia. Una bambina salta, gioca a campana, tu rapida fuggi dalla sua cantilena.
Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange faces we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, pull my puppet strings, have the strangers fight for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things. Can I give?
Pronto, allora siamo riusciti forse ad avere una delle tue corrispondenze. Ci sei pronto?
Sì, ci sono.
Oh, perfetto. Ciao. E allora passiamo direttamente a parlare di Francia, perché non è stato possibile. Speriamo di recuperarla dopo. Allora, io proprio ho detto due parole all'inizio della trasmissione, soltanto accennando alle grandissime manifestazioni. Le foto le abbiamo viste, cercandole un po', devo dire, e però ovviamente si è dato poco risalto qui da noi per ovvi motivi. Diciamo che le ultime manifestazioni sono state soprattutto per la riforma delle pensioni, di cui si parla adesso in Francia. Se ci vuoi fare un quadro generale, anche per lancio, credo abbiano partecipato tutte le categorie, perché forse sono interessate tutte.
E per quanto riguarda la riforma delle pensioni, sì, sono interessate tutte quante. La riforma delle pensioni che vuole far passare adesso Macron è un po' diversa da quella che voleva far passare in passato Macron, perché Macron praticamente prima voleva arrivare a 67 anni. Insomma, praticamente c'è questa legge che da noi viene definita Fornero, ma che secondo me, insomma, visto ormai come vanno i tempi, si può tranquillamente chiamare, capito, la riforma delle pensioni della Troica. E per cui niente, lui voleva farla arrivare a 67 anche in Francia. Il discorso dell'austerity, insomma, voglio dire, più o meno colpisce tutti in maniera più o meno forte, e non è passata quando lui aveva una maggioranza assoluta in Parlamento. Non è riuscito a farla passare. Ha fatto la campagna elettorale e, diciamo, anche con immensa coerenza ha detto che comunque lui voleva fare la riforma delle pensioni, perlomeno portarla a 65 anni. E niente, questa cosa comunque non viene accettata dalla stragrande maggioranza della popolazione francese, per cui ha fatto, come dire, un semipasso indietro, nel senso che adesso lui parla di una riforma delle pensioni a 64 anni, come da noi la Fornero, cioè praticamente a scaglioni salendo sempre più fino al 2030, che diventa 67 anni. Per cui l'unica differenza, fra virgolette, con la nostra è che la nostra a scaglioni si aumenta sempre più fino al 2050, lì invece si stopperebbe a 67 Al 2030.
Senti, una domanda, scusami, adesso com'è la legge delle pensioni in Francia?
Adesso è 60-62, per cui per i lavori più usuranti, per chi ha problemi fisici, eccetera, eccetera, invalidità e quant'altro, 60, e se no 62.
Ho capito, allora sì, prosegui.
E niente, praticamente lui, anche con, non avendo questa volta la maggioranza assoluta in Parlamento, e non avendo neanche una grande, come dire, disponibilità da parte dei repubblicani, che sono quelli che poi bene o male più di altri lui sta cercando di portarsi con sé, che comunque i loro voti, anche se sono pochi, comunque gli basterebbero per risolvere il problema, però pure loro insomma non sono molto entusiasti di questa manovra fatta subito, immediatamente dopo le elezioni, in piena guerra, con tutta una serie di problemi che i francesi purtroppo, come noi, anche se in maniera inferiore, però subiscono, cioè l'inflazione, il caro benzina, il caro bollette, e per cui di conseguenza insomma questa cosa è proprio la ciliegina sulla torta finale.
Senti, quali sono... Sì, scusami, vai.
Perché chiaramente inasprisce ancora di più i rapporti e le situazioni insomma che ci sono in Francia, anche se in Francia, a differenza che da noi, c'è ancora uno stato sociale che è molto, che noi non ce lo sogniamo, non ce l'abbiamo mai avuto, e che non, forse non ci avremo mai, e che da loro però, ecco, sta sempre di più diminuendo, e per cui di conseguenza sono sempre più incazzati, e questa cosa ovviamente pesa parecchio. E lo stesso Figaro, che insomma non è un giornale sicuramente di tanto meno di sinistra,
direi di no,
qualche giornalista del Figaro gli ha pure detto: senti, non potresti soprassedere per un pochino, casomai, visto che tanto comunque la tua legislatura dura 5 anni, è appena iniziata, potresti trovare un periodo migliore per riproporre questa problematica?
Addirittura.
Ma
senti,
a quanto pare lui,
no, insomma, ecco, volevo capire, ecco, no, con me ovviamente chi ci ascolta, quando tu hai citato giustamente la nostra riforma, la loro riforma Fornero, che fu giustificata fra le lacrime della ministra con la questione della crisi, il fatto che non ci sono giovani, non si può, qual è la motivazione per cui, appunto, come hai sottolineato tu,
perché c'è uno stato sociale lì di giovani, ce ne sono a gogo, di figli se ne fanno, è la nazione che fa più figli, perché dà una montagna di aiuti economici, per cui si fanno figli, se ne stanno tanti. La motivazione che in Francia non ci siano, come dire, giovani leve, è veramente, come dire, non si può sentire, ecco, perché è veramente fuori da ogni logica. Il discorso è semplicemente la politica d'austerity che la UE porta avanti anche in tempo di guerra, determinando chiaramente un impoverimento generale. E visto e considerato che ovviamente anche in Francia, nonostante che l'inflazione è minore, nonostante che il caro benzina è minore rispetto a noi, nonostante che il caro bollette sia inferiore rispetto a noi, però ovviamente loro si sentono la terra che trema sotto i piedi, come un po' penso anche qui in Italia, però ci hanno ovviamente un approccio diverso che dal nostro, per cui si incazzano e ci mettono picca e scendono in piazza. Loro lo fanno, come dire, spesso e volentieri, da noi insomma un po' molto meno.
Sì,
Poi hanno anche un sindacato che è un po' diverso.
Esatto, volevo arrivare proprio a questo, senza farci magari illusioni di chissà cosa, però insomma io credo che una delle...
Anche che i loro partiti di sinistra sono anche un po' diversi dai nostri, perché ad esempio la France Insoumise, insomma, la France Insurge, tradotto in italiano, è sicuramente, ma neanche minimamente paragonabile alla nostra Rifondazione Comunista dei tempi d'oro. Cioè, perché ecco, Rifondazione Comunista anche tempi d'oro, insomma, non se lo sognava minimamente di scrivere nel suo programma elettorale, ad esempio, l'uscita dalla NATO dell'Italia. Lì
sì.
Invece si parla dell'uscita della NATO, insomma.
Ah sì? Ah, questo.
Capito?
Sì, e poi io ti dicevo, ho visto tantissime bandiere della CGT, per esempio, nelle manifestazioni. Questo, insomma, sì, qualche cosa significa.
Ma c'è una differenza anche lì abissale, insomma, perché è un sindacato molto ma molto più combattivo, molto ma molto più dirompente, insomma, rispetto a quella che è la nostra CGIL. E tant'è vero che c'ho anche una fotografia in cui c'è un corteo che apre proprio scrivendo: non vogliamo fare la fine dell'Italia.
che amara cosa che ci stai dicendo.
Cioè, senti, non lo firma chissà chi, lo firma la CGT. Pensate. Non vogliamo fare la fine dell'Italia, ed è praticamente lo striscione iniziale del corteo, per cui sindacale, per cui voglio dire, questo è la dice grossa su come vedono noi e su come la pensano. E niente, per quanto riguarda questo discorso comunque della riforma delle pensioni, hanno fatto lo sciopero l'altra settimana, ne è in programma adesso un altro per domani e dopodomani di 48 ore, sempre uno sciopero generale, e poi ci hanno sempre in programma un altro sciopero generale di 72 ore. Mazzia. Che, se non vado errato con le date, sono il 7 e l'8 febbraio.
Beh, insomma, colpisce. Senti, ovviamente non è soltanto, diciamo, la politica del sindacato di Mélenchon che muove le masse, diciamo così, è un problema evidentemente molto sentito in Francia, diversamente che, cioè, da noi è sentito, ma ormai qui non ci vorrebbe l'antropologo. Ma rispetto per esempio alla guerra, sicuramente tu stai leggendo che, insomma, qui ci si comincia a preoccupare parecchio noi di quello che sta succedendo. Che clima si respira in Francia rispetto per esempio alla guerra, all'invio di armi da parte della Francia?
Rispetto a questa cosa, invece, la situazione, a differenza che di altre questioni come ad esempio l'inflazione, la riforma delle pensioni, insomma il caro bolletta eccetera, in cui, ecco, c'è un'incazzatura, dicono che c'è anche un risorgere questi gilet gialli, che comunque è una cosa molto trasversale che prende un po' tutti e tutto. E invece sul discorso della guerra la situazione è molto più attenuata, la sentono meno. Loro quello che c'hanno, che pare che per loro sia un problema insormontabile, di una gravità incredibile, è l'Islam. E per cui loro hanno questa cosa di islamofobia acuta, per la quale anche i primi, appena scoppiata la guerra, insomma, e subito dopo, sondaggi eccetera, davano sempre l'Islam come il problema principale, e la guerra che veniva sempre comunque dopo. È una cosa che meno percepita diversamente. Loro, ecco, questa cosa invece dell'islamofobia invece ce l'hanno forte, e per cui ci sono anche in corso una serie di processi legati alle stragi fatte negli anni passati, per cui, insomma, c'è continuamente questa serie di notizie che rimbombano in continuazione, insomma, ovviamente fatti gravi, sicuramente molte persone sono decedute eccetera, non, nessuno lo discute, però per loro questo è un problema che li tocca di più.
Va bene, io ti ringrazio, poi magari se capiterà ci risentiremo anche per la questione, insomma, un altro sciopero di 48 e uno di 72 ore, sono cose proprio,
sì,
che qua...
Questo era il programma iniziale quando praticamente Macron pochi giorni fa aveva lanciato la sua campagna, ecco, contro i lavoratori con la riforma delle pensioni.
Ma le trattative poi... non le ha aperte con i sindacati ancora? O non ci pensi?
No, per cui non lo so, per se le aprirà. Allora, infatti, hanno detto: noi partiamo così, poi si vede come si evolve la situazione, e poi dopo i primi di febbraio, se la situazione nel frattempo non si sarà modificata neanche di un millimetro, non so quale altre...
Infatti, un'ultima domanda ti volevo fare, rispetto per esempio ai cosiddetti servizi essenziali, come funziona in Francia?
Rispetto ai servizi essenziali questa cosa non è minima, perché ci sono soltanto pochissime categorie che devono rendere conto, e niente, nel momento in cui, ecco, si sciopera e c'è la guerrata.
Certo, no, una domanda, scusami, che mi vengono in mente, ce l'avevo prima, mi è sfuggita. Qui, come saprai, qui da noi in Italia c'è un trattamento diverso sulla pensione per le forze dell'ordine e per l'esercito e anche per chi lavora al Senato e alla Camera, questo lo dico perché non si sa. Ma lì è così oppure la legge riguarda?
Non te lo so dire.
Magari ti informi così, così la prossima volta me lo sai dire. Va bene, ti ringrazio moltissimo, a risentirci.
Ma informo te, cercherò di essere la prossima volta.
Ma non ti preoccupare. Grazie. Ciao, ciao, okay. Ciao.
Ciao, grazie a te.
Sono nato in una stanza di ospedale, tra quattro mura e non in mezzo a un prato. Da bambino sono stato sempre male, guardavo il cielo dietro un vetro un po' appannato. I lunghi viaggi a scuola, torpedori, catacombe gesuitiche in preghiera, lo sforzo di ascoltare la lezione, il gioco e lo studio a casa fino a sera. Le figure più presenti nell'infanzia, preti rugosi e dottori con gli occhiali, la pesante filologia romanza, l'incomprensione dei canti pastorali. Maturità sessuale rapida e stupita, le illusioni, il suicidio e il perdono, la notte.
Allora, abbiamo recuperato anche la prima corrispondenza, quindi senza perdere tempo, ciao, come stai?
Bene,
perfetto.
Ciao.
E allora con te parliamo di questa assemblea che ci sarà martedì all'università, poi ci dirai tu tutti l'orario, il posto eccetera, però intanto ti lascio la parola per spiegarci perché questa assemblea è molto importante, perché insomma fra l'altro abbraccia un po' tutti i temi che in questi anni abbiamo cercato di mettere in risalto, di portare avanti.
Beh, l'idea di provare a proporre questa assemblea non soltanto sul tema dell'abitare come movimenti, abbiamo ritenuto opportuno farlo perché noi abbiamo comunque necessità di produrre una mobilitazione sul tema specifico del diritto alla casa, però l'idea di fare una manifestazione soltanto centrata su questa questione, con caratteristiche importanti perché c'è un piano casa che ancora non è stato approvato nonostante sia stato promesso già dal sindaco nei mesi estivi, per cui sono passati tanti mesi e non vediamo ancora la luce da questo punto di vista, e ridurre il tutto ad un piano di natura tra virgolette sindacale, con tutto il rispetto dei sindacati, noi non ce la siamo sentita, ecco, di lavorare solo a questo, per cui avendo promosso insieme ad altri e ad altre più iniziative sul tema della salute, sul tema del reddito, che sono abbastanza centrali in questo momento, abbiamo pensato opportuno e utile un'assemblea di confronto cittadina per costruire insieme una mobilitazione che magari ha anche la capacità di rompere un po' a gamba tesa dentro la campagna elettorale che verrà impegnata la regione il 12 e il 13 di febbraio. Per cui confidiamo nel fatto che tutto ciò che si è mosso in questi mesi, anche in questi ultimi giorni, su questi temi, che ripeto per noi centrali già dalla manifestazione del 17 dicembre, quando dicemmo tutti insieme se c'è tutto c'è la salute, noi su questa roba ci crediamo per davvero, questo battersi per il tutto senza evocare il famoso vogliamo tutto, anche se ci può piacere come slogan, però ecco, su questa cosa noi pensiamo che sia utile un confronto non più separato tra le diverse realtà che si muovono dentro la città, ma che si provi a costruire una cosa tutti insieme, magari dandoci anche dei passaggi intermedi, e che abbiano comunque tutto dentro una cornice che tenga conto della guerra che è in corso, no? Una guerra che sembra riguardare in maniera distante questo paese e la nostra città, ma in realtà è una guerra che noi ce la ritroviamo in casa, perché i tagli che stiamo vedendo quotidianamente rispetto a welfare e spese sociali
non hanno nessuna corrispondenza con invece l'incremento della spesa militare e con l'invio di armi sul teatro di guerra.
Sì, però certamente è giusto quello che dici tu, ma questa guerra si sta sempre facendo più vicina comunque anche a livello concreto, perché le ultime notizie, le dichiarazioni, oggi c'era o ieri un articolo di un generale che qui purtroppo i discorsi sensati li fanno i generali, alcuni, strano, perché poi comunque sanno cos'è la guerra evidentemente, che diceva qua c'è un'escalation pesante e noi ci troveremo con le mani legate. Io ti dico sinceramente che insomma comincio a essere molto preoccupata, al di là dei riflessi che, come dicevi tu, questa guerra ci porta nella nostra vita, qui ci sono rischi anche seri, veri, ma non che quelli altri non lo siano, ma insomma per capirci.
Sì, e credo che dopo le prime anche partecipate numerose manifestazioni tra virgolette pacifiste sia un po' calato il silenzio in termini di mobilitazione su questo tema. Riaprire un fronte, scusa il gioco di parole in termini guerreschi, diciamo, su questo tema lo riteniamo più che necessario, per cui intendiamo anche rappresentare in qualche modo dentro il percorso di costruzione di questa mobilizzazione che proponiamo il tema non soltanto in termini verbali o come elemento di confronto e di discussione, ma anche attraverso iniziative concrete. È arrivato il momento di cominciare a prendere parola anche in termini di mobilitazione sul tema della guerra in maniera anche decisa e anche conflittuale, se serve.
Certo, e comunque questa necessità anche insomma di mettere insieme le cose, no? le battaglie, le lotte, anche se sono state poche, poi fra l'altro credo sia molto importante, ognuno sembra andare per conto suo non capendo che insomma poi gli elementi che indicavi tu sono, insomma, dovrebbero essere trovare un accordo, una convergenza da parte di tutte le forze, no? Che almeno in teoria si muovono contro questa situazione in generale, però purtroppo fino adesso non è stato proprio così. Che possiamo dire, diciamo, per cercare di convogliare, insomma, almeno in questa assemblea e poi eventualmente in una manifestazione più forze possibili?
Sì, nel senso che se avessimo voluto fare solo una manifestazione con le nostre forze non è che i numeri si sarebbero mancati, ma credo che sia abbastanza inutile autorappresentarci o porla soltanto sul piano di natura sindacale, anche se ne abbiamo la necessità. Quello che ci serve non è produrre una sommatoria numerica o di soggettività, quello che ci serve è un confronto vero, una costruzione di percorso in grado di dare dei segnali importanti sulla questione del reddito. Per esempio, l'attacco al reddito di cittadinanza sta diventando sempre più visibile e bisogna costruire una dinamica che organizzi i percettori. Noi dentro le occupazioni abbiamo diverse persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e grazie a questo reddito e grazie al fatto che vivono dentro un'occupazione riescono a vivere in maniera dignitosa, non avendo sulle spalle il gravame delle bollette da luce o altre significative tariffe. Per cui la necessità di ragionare su questa questione del reddito anche con chi sta costruendo altre iniziative alle quali noi abbiamo aderito, il percorso di Noi Non Paghiamo, col quale dialoghiamo, eccetera, deve trovare un punto di coagulo ma anche di confronto importante.
Certamente, insomma, questo credo sia importante, perché fra l'altro a proposito di manifestazioni pacifiste, no? Tutti insomma ricorderemo chi c'era, chi aveva, diciamo, il ben dell'intelletto all'epoca, le manifestazioni enormi che ci sono state durante, insomma, prima dell'invasione dell'Iraq, però poi le cose sono andate avanti, forse bisogna cominciare a ragionare che la cosa deve essere martellante e un po' più determinata.
Assolutamente sì, e bisogna anche recuperare quella spinta che comunque, anche se in maniera ancora minoritaria, sul tema per esempio della salute, intesa non soltanto come aspetto sanitario, ma alla battaglia per esempio contro l'inceneritore che si vuole realizzare in questa città, tutta la dinamica che riguarda l'ambiente, che comunque è stato messo in campo in maniera anche coraggiosa da iniziative individuali, realtà legate all'ultima generazione, eccetera. anche questo deve essere recuperato dentro il confronto da fare insieme, in maniera di essere anche più letali nel momento in cui ci muoviamo e siamo in grado di far cambiare la destinazione delle risorse, per esempio, che oggi sono orientate tutte su settori sociali già garantiti, mentre i settori più impoveriti stanno pagando le spese pesanti di una manovra finanziaria assolutamente distante da loro.
Senti, va bene, io direi che magari possiamo andare a dire dove è
l'appuntamento.
Sì, l'appuntamento, esattamente.
Allora, noi abbiamo ottenuto, diciamo, di fare questa assemblea dentro l'università, perché non volevamo farla dentro un'occupazione, trovare anche un luogo di confronto e di incontro anche con un settore più giovanile, impegnato in quelle lotte anche studentesche e ambientali. Per cui la faremo a Scienze Politiche.
Alla Sapienza.
Alla Sapienza, l'appuntamento è alle 16:30 nell'aula D di Scienze Politiche.
Martedì 31.
Esattamente.
Perfetto. Va bene, ci vediamo lì, se non ci vediamo prima. Ciao.
Benissimo.
Ciao, grazie, ciao. Allora, questa era la corrispondenza che prima non eravamo riusciti a prendere, e adesso mandiamo un po' di musica e poi passiamo all'altro argomento che vi avevo preannunciato. Questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il numero di telefono, che come sempre è aperto a chi vuole intervenire con noi. Oddio, sto cercando di far muovere il mouse che si è bloccato, e un bel pasticcio, cerchiamo di risolvere. Eccolo, forse sì, ci sono riuscita. Ecco qua, adesso ci sentiamo Giorgio Lucascio e poi torniamo in voce.
Stanza di ospedale tra quattro mura e non in mezzo a un prato, da bambino sono stato sempre male, guardavo il cielo dietro un vetro un po' appannato. Lunghi viaggi a scuola, torpedore, catacombe gesuitiche in preghiera, lo sforzo di ascoltare la lezione, il gioco e lo studio a casa fino a sera. Le figure più presenti nell'infanzia, preti rugosi e dottori con gli occhiali, la pesante filologia romanza, l'incomprensione dei canti pastorali. Maturità sessuale rapida e stupita, le illusioni, il suicidio ed il perdono, la notte e l'alba e un po' di dolce vita. Ancora aprendo gli occhi lentamente, dai cortili alle fabbriche alla strada, scoprire nei discorsi della gente le ingiustizie imposte con la spada, aderire al credo del demonio che da bambina mi insegnarono ad odiare, attentatore del sacro matrimonio e dell'antico solenne capitale, voler cantare infine da che parte sia veramente il giusto, il bello e il vero, e rivolgersi a chi ancora sta in disparte invitandolo a un impegno più sincero, ma solo qualche volta del limitato vocabolario urbano, in un'incertezza ancora non risolta, per inviare il mio messaggio più lontano.
Eccoci allora di nuovo, credevo ci fosse un'altra canzone, sì c'è, però non ve la mandiamo per adesso, e passiamo all'altro argomento che avevamo annunciato, che è quello della, abbiamo detto che avremmo parlato di violenza ostetrica. Allora, ho accennato appena a questa questione e vi ripeto, per chi magari non ha sentito l'inizio piuttosto travagliato della trasmissione, che stiamo parlando di ciò che avviene in sala parto, prima anche in sala travaglio, durante anche le visite, durante la gravidanza, perché no, tutte cose che insomma chi ha partorito conosce molto bene, anche chi non ha partorito magari perché gli sono state narrate dalle donne che hanno avuto questa esperienza. E dicevo all'inizio che pur avendola vissuta sulla mia pelle, io questa cosa non la conoscevo in questi termini, e se non che anni fa, esattamente 5 anni fa, abbiamo fatto una trasmissione proprio con due donne membre dell'OVO, che è l'Osservatorio sulla violenza ostetrica, che nasce, che potete ancora trovare sul nostro sito, basta mettete violenza ostetrica e la trovate, dove spiegano bene insomma la nascita anche di questo osservatorio, sul fatto che facendo diciamo un sondaggio aperto, quindi insomma, chi voleva testimoniare poteva farlo, e è saltato fuori insomma che una grandissima maggioranza di donne poteva raccontare appunto esperienze anche diverse, che però potevano essere ricondotte tutte a questa vicenda, che credo insomma sia a questa situazione, che credo sia molto importante insomma parlarne, anche perché addirittura insomma mi è capitato che qualcuno mi ha detto: ah, allora io ho subito violenza ostetrica, cioè certe volte proprio non, diciamo violenza appunto durante il travaglio in vari modi, qui non parliamo ovviamente di botte, ci mancherebbe, anche se no, non mi meraviglio più di niente, ma di situazioni che spesso poi sono diventate, hanno avuto un esito tragico. Lo spunto per parlare di questo ce lo dà un fatto di cronaca che è successo proprio qui a Roma, ovvero come ce l'hanno raccontato i giornali, e si tratta di una donna che ha partorito al Pertini. Allora qui bisogna fare un inciso, da parecchi anni è in uso negli ospedali, nelle cliniche eccetera, il rooming in, rooming da room, stanza, che consiste nel mettere il neonato insieme alla madre nella stanza dove la madre è ricoverata, tra l'altro in genere per pochissimi giorni, e perché appunto questo poi vedremo anche è una raccomandazione che viene anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, addirittura da tantissimi anni, parliamo proprio di, adesso non lo ritrovo, ma insomma sono decenni che c'è questa raccomandazione da parte dell'85 addirittura, eccolo qui, e che insomma stigmatizza anche tutta una serie di pratiche che magari sembrano normali e legittime a chi va a partorire e che invece non lo sono insomma, diciamo, fa parte tutto della medicalizzazione del parto, no? Per cui pur essendo, diciamo, dovendo essere garantita insomma una certa sicurezza, però diciamo più che altro non tanto la sicurezza di chi partorisce, ma la sicurezza di chi assiste al parto, mettiamola così, perché già dare il dato per esempio del numero di cesaree in Italia, che è uno dei più alti d'Europa se non il più alto, gli ultimi dati addirittura ce li abbiamo solo per il 2020, io non ho trovato dati successivi e non so perché in pandemia, forse possiamo collegarlo alla pandemia, per quanto mi sembra strano, non vedo il nesso. Comunque questi sono i dati più recenti che ho trovato e che dicono che il 31% dei parti avvengono appunto con parto cesareo, e che soprattutto questo dato aumenta molto nelle cliniche private, convenzionate, accreditate come vi pare, e rispetto per esempio agli ospedali. E probabilmente, cioè quasi sicuramente, questo è dovuto al fatto che un cesareo ti mette al sicuro, no? Io non voglio dire che magari potrà succedere, si fanno i cesarei a go-go così tanto per fare, però diciamo quando magari c'è un problema che potrebbe essere risolto in altro modo, si ricorre al cesareo per stare tranquilli, e certe volte invece avviene il contrario, cioè il cesareo che sarebbe necessario non viene diciamo fatto. E allora, ritornando a questo fatto di cronaca, questa donna viene quindi, il bambino viene messo nella stanza con lei per in ottemperanza a questo rooming in, e però la donna è stata provata da un travaglio molto lungo e faticoso, per cui chiede insomma di essere assistita, dice che è stanca eccetera eccetera, finché tre giorni dopo il parto, continuando come testimonia, come ci dicono i giornali, a chiedere aiuto, chiedendo appunto che prendessero per un po' il bambino perché non ce la poteva fare, e si sveglia un giorno e si accorge che il bambino non è più vicino a lei, e le dicono che è morto durante l'allattamento. Io non voglio entrare più di tanto nel merito di questo, perché appunto c'è un'inchiesta, non è che mi fido esattamente di quello che dicono i giornali, però un bambino sano, questo è il fatto, è morto in ospedale accanto alla mamma. Il rooming in, fra l'altro, dovrebbe essere su richiesta, non è così, ci sono ospedali e cliniche dove appunto viene assolutamente, a meno che la madre non stia proprio molto male, spero, o il bambino stesso, la bambina abbiano bisogno di un'assistenza sanitaria particolare che non si può prestare, o dell'incubatrice per esempio eccetera. E quindi io, secondo me, il rooming in è anche un modo, diciamo, per risolvere il problema del personale nella nursery, quindi i bambini vengono messi nella stanza con la madre, e questo, per carità, è una cosa che appunto è sempre raccomandata, adesso andremo a vedere perché fa bene sia alla mamma che al bambino, però appunto dovrebbe essere qualcosa diciamo che la mamma richiede, che appunto vuole che sia attuato. E l'UNICEF ha dato delle linee guida rispetto a questo, perché un neonato appunto sano, nato a termine, quindi non ha bisogno di attenzioni sanitarie particolari, non ha che da guadagnare a stare a contatto con la propria mamma. E spesso invece, come succede, che il bambino, la bambina appena nasce, si taglia subito il cordone ombelicale, si lava in un ambiente poi rumoroso, pieno di luce eccetera, che ovviamente non è che il bambino, che viene da una situazione assolutamente protetta, gradisce, è portato via, fatto un attimo vedere alla madre, è portato via. E mentre invece, come abbiamo visto anche per esempio nei film, no, succede, e come magari succederà anche in molti ospedali, mi auguro, il bambino, la bambina viene subito messo con ancora il cordone in braccio alla mamma, e quindi c'è questo contatto che non fa che favorire ovviamente la salute di entrambe. E fra l'altro è una pratica naturale, è una cosa che succede normalmente, che dovrebbe succedere normalmente, che sicuramente in altri tempi, prima che il parto fosse medicalizzato, succedeva sicuramente. Il bambino o la bambina viene quindi portato via nella nursery e riconsegnato alla mamma ogni 3 ore, quindi senza considerare che un neonato, una neonata hanno veramente, non è che mangiano ogni 3 ore, hanno ovviamente una capacità di esprimersi, diciamo così, se hanno fame. E fra l'altro, insomma, messo subito in braccio alla mamma, ovviamente riconosce l'odore, riconosce il rumore, il battito del cuore della madre eccetera, e si rasserena. E soprattutto comunque, insomma, favorisce un avvio dell'allattamento, perché stando con la mamma, a parte come ho descritto come dovrebbe avvenire il parto, e stando con la mamma il bambino appunto piange, si ha fame e viene subito assistito. Quindi dicevamo, non solo favorisce appunto l'allattamento e favorisce la serenità, la calma del neonato, gli permette di attaccarsi al seno riprovando, poi è istintivo proprio, veramente chi ha avuto un bambino lo sa che è una cosa assolutamente istintiva, ma ovviamente anche un effetto diciamo rispetto alla mamma, che così comincia subito ad avere questo rapporto col bambino, comincia a capire le sue esigenze, gli cambia il pannolino, cioè fa tutta una serie di cose che possono sicuramente poi essere molto utili successivamente, quando insomma mamma e bambino e bambina torneranno a casa. Però come dicevo all'inizio, questo rooming in non è una cosa a cui si può obbligare la mamma, perché potrebbe, diciamo, avere, come sembra in questo caso che ci descrive la cronaca di questi giorni, potrebbe insomma non essere disponibile per 10.000 motivi che ovviamente non vogliamo assolutamente né sindacare né indagare. Ci può essere stato un travaglio molto faticoso, una stanchezza eccetera, e fra l'altro permette di attaccare il bambino, dicevo, al seno subito, perché forse sapete che la cosiddetta montata lattea non è immediata, però viene il seno, le mammelle secernono il cosiddetto colostro, che comunque è questo liquido che poi favorisce con la suzione comunque la stessa montata lattea, e che è fondamentale per il neonato, perché è un grande, diciamo, distributore di anticorpi. Non stare fra l'altro dentro la nursery, diciamo, limita moltissimo la possibilità che il neonato si prenda qualche infezione. Un'altra cosa poi che è importante è che spesso, per esempio, stando con la mamma, ove non ci siano altri problemi relativi all'allattamento, il neonato prende il latte della mamma. Succede purtroppo che te lo portino magari sazio, perché sappiamo che Big Pharma è molto potente, e non solo Big Pharma, e quindi tutti i succedanei del latte materno in qualche modo devono essere venduti, per cui può succedere che la bambina arriva e non si attacca perché ha mangiato, e questo veramente è una cosa insopportabile. Ci dovrebbe quindi essere comunque in ogni caso una persona che, soprattutto se è il primo bambino, aiuti le mamme a introdursi all'allattamento in maniera tranquilla. Dicevamo che non è assolutamente obbligatorio il rooming in Italia, però per esperienza e per quello che ho capito non si discute, è qualcosa insomma che in molti ospedali e cliniche è la norma, e anche se dovrebbe essere invece un'opportunità, e questo è un dato molto importante. Noi adesso, fra l'altro, a proposito, ho citato l'OMS con le sue linee guida rispetto al momento del travaglio e del parto, e volevo trovare, ma non lo trovo più, c'era una, appunto, eccolo, forse ce l'ho, eccolo qui, ci sono delle raccomandazioni di cui ho parlato, che ha dato l'OMS nel 1985 addirittura, e riguardo alle modalità di assistenza al travaglio, al parto e al dopo parto. E chi ha partorito, ha avuto sentito racconti di chi ha partorito, saprà che queste raccomandazioni, che insomma hanno 40 anni quasi, e non sono assolutamente applicate, non sono seguite, come tantissime delle raccomandazioni dell'OMS peraltro. E invece quello che succede in travaglio, in sala parto, è spesso tutt'altro, e non parliamo di cose antiche eccetera, parliamo di anche, appunto, vi ho citato questo sondaggio che è stato fatto da quello che poi è diventato l'osservatorio violenza ostetrica, che appunto ha visto veramente tantissime donne che raccontavano le loro brutte esperienze. Quindi si segue, diciamo, quello che è più confacente all'ospedale, alla clinica, quello che fa più comodo, e a volte insomma questo può creare problemi seri. senza andare molto nel dettaglio, nel personale, però capita certe volte che si facciano manovre inadeguate perché magari il travaglio è lento e mica possiamo stare qui fino a domani mattina. Questo è quello che mi sono sentita dire. Comunque, quello che dice l'OMS rispetto a questo, in assenza di una precisa indicazione medica che invece le prescriva, da evitare il clistere. Il clistere c'è, cioè, qualcosa che proprio è normale per chi deve partorire: la depilazione, la rottura delle membrane, cioè la rottura delle acque, come si dice, quando non avviene spontaneamente, la posizione obbligatoria durante il travaglio e il parto. Durante il travaglio devi stare sdraiata e anche durante il parto, mentre si sa che, per esempio, addirittura popolazioni, donne, insomma, di popolazioni non, diciamo, non come la nostra, non mi viene il termine corretto, magari partoriscono in piedi o in ginocchio, perché è la gravità che poi ti aiuta. Il digiuno, il divieto di bere, che questo potrebbe essere collegato al fatto che se è necessario, per esempio, un cesareo, infatti si parla di precise, in assenza di precise indicazioni mediche, ovviamente è opportuno non bere e non mangiare. L'episiotomia, che è il taglio del perineo, cioè quella parte che va dall'ano alla vagina, perché ti dicono ma poi si lacera, è meglio di no, però tante volte l'elasticità della zona permette, insomma, di ovviare, di non è necessaria. Le spinte sulla pancia, e va bene, cosiddetta manovra di Christeller, e, come dicevamo, il taglio precoce del cordone ombelicale, che invece avviene subito. Il bambino, quando nasce, te lo fanno vedere un attimo, insomma, questa è quello che normalmente succede, spero che succeda di meno. Sarebbe interessante fare alle giovani mamme adesso, sottoporle un'altra volta a quel sondaggio di cui vi parlavo. E l'OMS, rispetto a questo del taglio precoce del cordone ombelicale, sottolinea che nessun processo di osservazione neonatale giustifica un allontanamento dalla madre se non in caso di specifiche condizioni cliniche, e tutte queste procedure sono, senza, ripeto, un'evidente indicazione medica, da considerare una medicalizzazione impropria, che può essere non solo impropria, inutile, dolorosa o sgradevole, ma anche dannosa per la madre e per il neonato. E queste pratiche poi possono determinare un effetto a cascata che rende il taglio cesareo inevitabile anche quando non sarebbe stato necessario se si fosse praticata un'assistenza meno invasiva. Allora, qui poi, parlando di come in genere si viene trattati e trattate, quando si ha a che fare soprattutto in ospedale, con, insomma, diciamo, io non so adesso dire quando è la frequenza, quanto non è la frequenza, però in genere, al di là del parto, del travaglio e del parto, insomma, spesso non è che ci sia proprio questo rapporto così, diciamo, utile, umano, ecco, umano. Noi del coordinamento sanità, e non solo, parliamo sempre di una sanità che vogliamo assistita, gratuita, universale e umana, soprattutto perché se fai questo lavoro ti prendi cura di aspetti delle persone delicatissime, e quindi quello che ti si richiede è un po' di umanità. E addirittura, diciamo, dice ancora l'OMS, aver subito pratiche invasive, non essere stata informata, perché non ti dicono magari quello che è successo, oppure vengono a prenderti il bambino da Rumignin e lo portano in nursery e non ti dicono perché, essere trattati con poco rispetto, e qui si potrebbero raccontare anche commenti di ostetriche, insomma, poco carini, può far vivere il travaglio e il parto come momenti traumatici, e questa esperienza può portare la donna a provare sentimenti di svalutazione e autocolpevolizzazione, pur non avendo alcuna responsabilità, e quindi sentirsi inadeguate, incapaci poi di gestire, ovviamente poi, insomma, la cura del bambino. Allora, a questo proposito, noi abbiamo qui, e con questo andiamo a concludere, una carta dell'assistenza rispettosa alla maternità che ci ha fornito, appunto, l'Osservatorio sulla violenza ostetrica in Italia, che è stato tradotto da WhiteRibbonAlliance.org,
e che comunque trovate sul sito dell'Osservatorio Violenza sulla violenza ostetrica, e che parla dei diritti universali delle donne e dei neonati. Ogni individuo ha il diritto di non subire danni e maltrattamenti. Ogni individuo ha diritto a ricevere informazioni, al consenso informato. Ecco, per esempio, il taglio del perineo te lo fanno, ma non è che te lo dicono o ti chiedono, è sempre una cosa che viene fatta sul tuo corpo. Direte, vabbè, ma lì per lì non è che ma non si può evitare. Infatti devono essere formate queste persone, soprattutto mentalmente, per capire che appunto non cose non necessarie per sbrigarsi eccetera, forse è il caso di non di evitarle. Quindi ha diritto a ricevere informazioni, al consenso informato e al rispetto delle proprie scelte e preferenze, compresa la presenza di una persona di propria scelta durante l'assistenza alla nascita, e il diritto di potersi rifiutare di ricevere determinate procedure mediche. Nessuno può costringere o sottoporre a trattamenti o a pratiche te o il tuo neonato senza informarti e senza avere il tuo consenso. Ogni donna ha diritto all'autonomia, a ricevere informazioni e fornire il proprio consenso informato, rifiutare le cure che le vengono offerte. E dunque, scusatemi, eccolo. Ogni genitore o tutore ha il diritto di ricevere informazioni e fornire il consenso informato o il rifiuto per le cure del proprio neonato nel suo migliore interesse, salvo diversa disposizione di legge. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria privacy e riservatezza. Nessuno è autorizzato a condividere informazioni personali o mediche, documenti, immagini tue né del neonato senza il tuo consenso. E poi nessuno, questo è ovvio, è autorizzato a fare del male a te e al tuo neonato. Entrambi dovresti essere curati con gentilezza ed empatia e ricevere assistenza quando provate dolore o disagio. Il postparto, fra l'altro, ovviamente per le contrazioni dell'utero è una cosa molto abbastanza dolorosa, insomma, non sono contrazioni così come se niente fosse, per cui magari chiedere in ospedale, in clinica, ma è normale eccetera, ricevere rispostacce certamente non fa parte né del rispetto né insomma di un trattamento umano. Ogni individuo ha una propria identità dal momento della nascita e ha diritto di essere trattato con dignità e rispetto. Nessuno è autorizzato a umiliare, insultare verbalmente, parlare o toccare te o il tuo neonato in modo umiliante o rispettoso. Entrambi dovete essere assistiti con rispetto e gentilezza. Ogni individuo ha diritto all'uguaglianza, alla libertà da ogni forma di discriminazione, accesso equo alle cure. Questo è proprio quello che da anni, da quando insomma si è costituito il coordinamento sanità qui a Roma, che poi appunto è diventato regionale, che noi ovviamente andiamo a dire in ogni sede dove possiamo esprimerci. Nessuno è autorizzato a discriminare te o il tuo neonato per qualcosa che pensa o che non gli piace di voi. Le donne devono ricevere le stesse tutele, sia che esse siano in gravidanza sia che non lo siano, compreso il diritto di prendere decisioni sul proprio corpo, evidentemente. Ogni individuo ha diritto all'assistenza sanitaria al più alto livello di salute raggiungibile. Nessuno può impedire, negare o rifiutare di prestare l'assistenza sanitaria necessaria né a te né al tuo neonato. Entrambi avete diritto a un'assistenza della massima qualità, fornita in modo tempestivo in un ambiente pulito e sicuro, da operatori sanitari formati sulle migliori evidenze disponibili. Questo ovviamente dovrebbe essere garantito a chiunque, però per esempio il parlamentare va al Gemelli e te portano al Casilino, per dire, ecco, tanto per fare un esempio. E poi questo parlamentare, di cui non faccio il nome, fa tutti i tweet eccetera dicendo: ma come mi hanno trattato bene al Gemelli, ci fa piacere sicuramente, ma insomma sta pure in Parlamento, ti dovresti anche preoccupare di quello che succede a noi comuni mortali, per non parlare appunto del fatto che già è un miracolo riuscire ad accedere a una prestazione, a una visita, e che uno che riesce ad avere la visita quando la voleva, insomma, pare che ha fatto un terno all'otto. Ogni individuo ha diritto alla libertà, all'autonomia, all'autodeterminazione e a essere libero dalla coercizione. E qui, siccome è anglosassone questa cosa, ovviamente per noi ancora non è così, spieghiamo: dice, nessuno è autorizzato a a trattenere te o il tuo neonato in una struttura sanitaria, anche se non puoi pagare i servizi ricevuti. Evidentemente questo succede. Poi ogni neonato ha il diritto di stare con i propri genitori o tutori, non nessuno può separarti dal tuo neonato senza il tuo consenso. Avete il diritto di restare sempre insieme anche se nasce piccolo rispetto all'età gestionale. Qui ovviamente si potrebbe pensare, se il bambino, la bambina nasce insomma in una condizione che prevede per esempio l'incubatrice, non c'è niente di male se l'incubatrice viene messa nella stanza, per esempio. Ogni neonato ha diritto ad avere un'identità e una nazionalità e non si può negare la registrazione della nascita del neonato. E io non so se adesso è normale che viene l'ufficiale anagrafico a registrare la nascita del neonato o della neonata in clinica. Prima non era assolutamente così, per cui si andava a fare dopo quando uscivi, oppure se magari dovevi rimanere, uscivi e poi rientravi. Ogni individuo ha diritto a ricevere un'alimentazione adeguata e acqua pulita, insomma ci mancherebbe. E insomma questo diciamo è qualcosa che potremmo dare per scontato, nel senso che beh certo che deve essere così, come ho letto prima sulle, per esempio sulle pratiche che la medicalizzazione del travaglio e del parto diciamo mette in campo, certamente non è così e potrebbe essere, facendo le dovute diciamo variazioni, indicato per chiunque diciamo ha bisogno di un'assistenza sanitaria. Avere un'informazione da un medico è una delle, almeno dell'esperienza personale mia e nemmeno di tanti anni fa, ma insomma anche recente, è una cosa molto complicata, perché li mette in difficoltà, perché tu non devi capire, perché la tua ignoranza e la tua infantilizzazione permettono al medico poi, secondo lui o all'infermiere o lei, di lavorare meglio, però contemporaneamente pretendono la compliance, che sarebbe la, diciamo, la risposta, la migliore risposta alla terapia da parte del paziente o della paziente. E prendere un bambino da una stanza e portarlo in useri perché ha bisogno di una terapia e non informare la madre, il padre o chi sia lì di qual è, perché si è scelta questa cosa, è una violenza incredibile, inaudita, e per fare soltanto un esempio. Però a proposito di questo, insomma a proposito di tutto questo grande discorso sulla violenza ostetrica, per non aprirne un altro sull'allattamento al seno, perché qui veramente c'è anche chi si occupa di questo, e, diciamo, mi sento di dire personalmente che è un argomento che non trova tanta risposta da chi magari dovrebbe, diciamo, occuparsi a tutto tondo dei problemi del cosiddetto universo femminile, perché so, fino a prova contraria non lo so se è cambiato qualcosa, ma le donne sono quelle che partoriscono e che allattano. Poi se nel frattempo c'è stata qualche cosa che è variata, io sinceramente non lo so, nel senso che magari con tutto questo, non so come dirlo, non voglio assolutamente che questo sia da considerare una presa di posizione, però insomma io mi rivolgo in questo caso alle donne, e di avere magari più attenzione rispetto a questo, perché forse c'è un aspetto che è quello per esempio dell'assoluta libertà di avere un figlio o non averlo, e su questo non c'è assolutamente discussione, ma anche di allattare o non allattare. Però considerando rispetto a questo ultimo aspetto che l'allattamento sì, possiamo considerarlo una scelta come partorire, non lo so, io non credo che sia così, perché comunque è qualcosa che fa bene al bambino, di cui il bambino ha necessità per la sua salute, e quindi insomma non è bene insomma essere molto molto chiari su questo aspetto, senza per carità entrare poi nella testa delle persone a giudicarle, però insomma se hai un bambino questo problema te lo dovresti porre, e su questo c'è un po' di confusione. Io non so se adesso vi mandiamo ancora un po' di musica, dopodiché finiamo la trasmissione un po' prima e del solito, rimandandovi ovviamente al podcast, al podcast che troverete poi su sul sito di Radio Onda Rossa e di questa trasmissione come delle altre. E c'è una telefonata, non so se vuole andare in onda, aspettiamo un attimo, non si sa. Quindi allora intanto vi mando un po' di musica ancora e poi magari, se non vuole andare in onda, ci salutiamo.
Compagna, e per tutte le ore in cui abbiamo lavorato e vissuto insieme, per i giorni difficili e per quelli sereni, per questo stesso desiderio di...
Pronto?
Sì, pronto.
Sì, sei in onda. Ciao.
Ok, ciao, io sono un assistente sociale, lavoro per diverse associazioni in contesti di periferia con migranti, rifugiati, sì, rom, italiani e soprattutto con donne, e quello che vedo è che sul tema dell'allattamento viene fatta praticamente zero informazione e soprattutto tantissimo abbandono delle donne, e a me capita spessissimo di trovare donne anche che hanno partorito da pochissimo che mi dicono: io non posso allattare perché non ho il latte, perché semplicemente non gli è stata data un minimo di assistenza. Si considera che una donna, soltanto perché ha partorito, deve essere capace di allattare. Vengono spesso dolori al seno, ragadi in pochissimo tempo, e questo genera, oltre ovviamente a tutte le problematiche sanitarie, perché come si diceva prima, insomma, l'allattamento al seno, se si vuole fare, fa bene sia alla mamma che al bambino. Le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dicono che l'allattamento al seno, insomma, va sostenuto, però poi quello che si vede è che tantissime donne non vengono minimamente sostenute in questo, e tra l'altro questo genera anche un meccanismo che porta a una depressione molto forte, perché poi le donne si sentono incapaci di essere madri, brave, certo, madri, si sentono cattive madri, e viene fatta un'enorme diffusione di latte in polvere, che tra l'altro costa, ha un costo importante, e spesso poi quando il bambino arriva dal pediatra, il pediatra dice: ok, dagli il latte in polvere, perché così almeno siamo sicuri che prenda il peso giusto e che cresca. Quindi secondo me su questo bisognerebbe stare molto attenti, anche perché basterebbe veramente poco, cioè un pochino di attenzione in più e di affiancamento alle neomamme, per farle sentire più sicure e più tranquille in un rapporto col bambino, che secondo me l'allattamento al seno aiuta anche a instaurare in un primo momento, ecco.
Certo, ma tu questa esperienza dove l'hai fatta? Non ho capito, in consultori, dove ti è capitato?
Io lavoro per varie associazioni che si occupano che fanno proprio primissima accoglienza, lavoro proprio sul campo, e quindi lavoro con mamme con bimbi 0-3 che hanno appena partorito, le seguo anche spesso prima attraverso, insomma, contatti con i consultori, varie associazioni, faccio da tramite, lavoro soprattutto su Roma Est, Torbella Monaca e tutto, diciamo, quel quadrante lì del quinto, del sesto municipio, e anche in altre zone in realtà mi capita di lavorare. Però questa è un po' una costante, dalle donne africane alle donne rom, alle donne italiane, e la risposta è: io non ho latte. Quando ci sono situazioni di nonne che sono riuscite ad avere il latte perché si trovavano ad allattare dei bambini.
sì, l'ho sentito. Guarda, quello che dici è fondamentale, perché in effetti non avere latte è l'eccezione, può succedere, ci possono,
certo,
ma è l'eccezione, non è la regola, la natura ancora funziona. Però evidentemente, per esempio, io ti racconto l'esperienza di una mamma di due gemelli, che a cui è stato detto: no, devi dare l'aggiunta, non ce la puoi fare, che è riuscita ad allattarli tranquillamente dopo, insomma, insistendo quasi da sola, cioè senza che nessuno, tutti le dicevano anche al consultorio: no, vabbè, dai l'aggiunta, non ce la puoi fare. E ovviamente poi l'aggiunta li mette, li stende, no, i bambini, chi gliel'ha data lo sa, perché è questa cosa anche molto sostanziosa, no, comunque quello che gli serve li stende, dormono, per cui uno dice, certo, beh. E invece è riuscita, quindi non è impossibile assolutamente, e soprattutto è verissimo quello che dicevi te, perché non essere, diciamo, per per esempio il fatto di dire deve mangiare ogni 3 ore è una stronzata, passami il termine. Un bambino molto piccolo è faticoso, ma deve mangiare a richiesta, poi si adeguerà, ovviamente si stabilizzerà e avrà i suoi orari tranquillamente, insomma. E questo, e questo ti mette in crisi, perché magari in quel momento non vuole mangiare, mangia poco, cominci con la giunta, sente il biberone e lì è una strada difficile. Poi si può comunque risalire, ma è un po' complicato.
È più complicato soprattutto se sei sola, poi
certo,
se nessuno ti dà una mano, anche semplicemente spiegare che se la mamma mangia, dorme e beve a sufficienza è più semplice tutto. Ovviamente con un neonato accanto non è sempre semplice avere dei ritmi di sonno e di riposo, però già che gli si faccia capire al papà, si faccia capire al resto dei familiari che serve una mano. Diciamo che se ne parlasse un po' di più, e se fosse un argomento facile da affrontare, se venisse reso un po' più semplice.
Io ti dico anche un'altra cosa, che probabilmente è un discorso che non si vuole fare, e non parlo di chi vende il latte in polvere, quello è un altro aspetto. Perché sembra quasi che uno voglia dire no, se fai bambino lo devi allattare, invece io ho la mia autonomia di decisione. E non credo sia così, insomma, anche perché poi penso sia anche piacevole, bello, faticoso, ma comunque è qualcosa che fa male, che fa, scusa, certo, che fa bene.
No, che fa bene.
Esattamente, certo. Sì, non so perché ho avuto questo lapsus, probabilmente sto pensando ad altro.
La decisione ha senso se la scelta è informata, se
certo,
viene resa
certo
informata la donna effettivamente di quali sono le sue possibilità e di che cosa vuol dire allattare o non allattare. Dire semplicemente ah ok, dagli il latte perché non ci riesci, senza capire se effettivamente ci sono delle possibilità, mi sembra un po'
sì,
ecco, riduttivo. Quanto
ci dovrebbe essere quello che probabilmente fate voi, insomma, una cosa pubblica di assistenza, qualcuno che cioè ha queste, quantomeno un monitoraggio comunque a tappeto su tutte le neomamme, ma anche le mamme che hanno avuto già bambini possono avere problemi diversi, per vedere se va tutto bene, se hanno bisogno di qualcosa. Sembra fantascienza, però insomma noi vorremmo arrivare a questo, ecco, per quello insomma
sarebbe bellissimo.
Sì.
Va bene, grazie.
Grazie a te, ciao. Ciao, ciao.
Grazie, buona serata.
Anche ciao a te. E allora, beh, insomma, ci ha fatto piacere questa telefonata, certo, quello che ho capito, insomma, sono strutture o convenzionate o private, sarebbe bello, ma con quello che sta succedendo con i consultori, insomma, che dovrebbero essere quelli preposti a questo tipo di monitoraggio di cui parlavo, anche perché una volta, fra l'altro, tu avevi un bambino in una rete di donne che comunque ti poteva supportare, ti aiutava, era una struttura familiare diversa. Oggi spesso insomma stai da sola, e sì, col padre nel migliore dei casi, però vabbè, ti può dare un supporto magari sicuramente di tempo e tutto il resto, però altre cose le devi fare tu. Va bene, noi concludiamo qualche minuto prima, niente di male, quindi vi ricordiamo che avete ascoltato la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità, un po' movimentata oggi, però ci fa piacere insomma che sia arrivata questa telefonata, e non dicevo movimentata per la telefonata, ma movimentata per l'inizio un po' problematico. Però la diretta è questa, e quindi 06 49 17 50 è il nostro numero, ondarossa@ondarossa.info se ci volete scrivere, e www.ondarossa.info se invece volete andare sul sito e scrivere, insomma, e ricercare per esempio la trasmissione di oggi, che troverete insomma al più tardi entro domani sul sito di Radio Onda Rossa. Con questo un saluto a chi ci ha ascoltato e un abbraccio grande a chi lo ha fatto, privato e privata della propria libertà.
Makeup on his face, laughed at his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage, played his eyes, sang songs of dark.
darkness and disgrace, and he was all right. The band was all together, yes, he was all right. The song went on forever, yes, he was awful nice. Really quite out of sight, and he sang all night long. Then they to watch this creature bear. Boys stood upon their chairs to make their point of view. I smiled sadly, for a love I could not obey. Ladies Stardust, their songs of darkness and dismay. The song went on, was all right. The song.